La relazione che ha fatto Paolo ci aiuta a identificare l'oggetto di queste 3 giornate, che è sostanzialmente la preparazione del festival. Sul documento conclusivo delle settimane sociali torneranno, dopo questa mia riflessione, Monsignor Pennisi, che ne ha avuto una responsabilità particolare, essendo membro del Comitato Scientifico delle Settimane Sociali, Oreste Bazzichi, eccetera. Quello che a me preme in questo momento è delineare un itinerario su quello che è successo dopo Reggio Calabria. Tutti voi ricordate Reggio Calabria, ricordate anche la prima fila di Reggio Calabria, che destò qualche preoccupazione nei nostri vescovi, in quanto, se ricordate, poi ci fu un articolo dell'Espresso scritto prima della settimana e uscito dopo, che incautamente, diciamo così, presagiva alcune cose che non sono accadute, ma insomma si è verificato il fenomeno tipico dell'Italia bipolare. C'era una larghissima e autorevolissima rappresentanza del mondo del centro-sinistra, Rosi Bindi, Fioroni, Chiti, eccetera, e c'era un solo rappresentante del centro-destra, il povero ministro sottosegretario della famiglia, eccetera, il quale si guardò intorno, vide che era solo e a un certo momento si diede a gambe. Icona di questa realtà, dove i cattolici hanno una difficoltà profonda a superare quella ideologia della diaspora, che è un portato non voluto della fine della Democrazia Cristiana. Ieri dire unità era dire una parola buona, oggi dire unità è dire una parola pericolosa. La parola unità, quando la dichiariamo, fa scandalo e ci fanno gli articoli sul Corriere della Sera. Allora, cosa è successo dopo Reggio Calabria? Noi siamo a Sfruz e quindi l'acronimo che Paolo Del Debbio ci ha regalato lo teniamo presente, quindi siamo fortemente realisti e umanamente zelanti. Io vorrei cominciare questa mia riflessione con una citazione di San Tommaso, che spiega proprio questo acronimo di Sfruzzo, cioè l'essere realisti e l'essere zelanti, specialmente zelanti nell'uso dell'intelligenza come un dono di Dio, visto che Paolo ci ha detto che questo dono, dalla classe dirigente politica di questo paese, sembra sia usato in modo non particolarmente adeguato alle necessità. La frase di San Tommaso è molto semplice e dice: Prius vitam quam doctrina. Quindi prima la vita concreta, la nostra vita di persone, che la teoria, che la dottrina. Lui parlava della conoscenza della teoria e della conoscenza dei fatti. Vita enim ad scientiam veritatis perducit. La vita, infatti, ti porta alla conoscenza della verità, alla scienza della verità. Allora, noi siamo quelli che difendono l'humanum nella sua interezza. E tutte le volte che ci dicono che stiamo invadendo un campo, che stiamo facendo una indebita invasione di una componente confessionale in un mondo adulto dopo Kant e l'illuminismo, che non ha più bisogno della guida religiosa, la nostra risposta è che facciamo la stessa cosa che si trova a fare D'Alema da Presidente del Consiglio, quando non rinunciò ad aderire all'iniziativa della NATO per fare che i poveri kosovari non fossero vittime di una guerra di sterminio. Si chiama ingerenza umanitaria. Cos'è la DSC nel suo profondo? Una forma di ingerenza umanitaria. Maritain, in Umanesimo Integrale, diceva che c'è il piano dello spirituale, dove ovviamente noi siamo uniti e ascoltiamo gli indirizzi e le indicazioni dei vescovi, c'è il piano del temporale, dove siamo liberi, E poi c'è il piano dello spirituale che incontra il temporale, cioè di quelli che i vescovi chiamano valori non negoziabili, cioè dell'umanum nella sua interezza, dove senza ingerenza umanitaria facciamo come coloro che passano vicino al povero che è tra Gerusalemme e Gerico caduto per terra e che nessuno raccoglie. Cosa è successo dopo Reggio Calabria? Abbiamo fatto un'agenda sociale. Non molti se ne sono accorti. Cioè questa agenda sociale non si è trasformata in agenda politica. Allora il primo punto da segnalare è che noi abbiamo identificato gli argomenti della famosa agenda sociale, ma questa agenda sociale non si è trasformata, anche per la legittima prudenza dei nostri vescovi e del comitato scientifico, non si è trasformata in un programma politico. D'altro canto non poteva trasformarsi in un programma politico in un contesto bipolare. Poi è avvenuto che il Santo Padre in più occasioni, a partire da un discorso memorabile fatto in Sardegna, ha fatto questa affermazione. C'è bisogno di una nuova generazione di politici cattolici. Facciamo l'esegesi di questa frase. Nuova generazione vuol dire che la vecchia generazione, diciamo così, se non va rottamata, poco ci manca. E c'è bisogno di una nuova generazione. Senza nulla togliere a chi ha dato la sua vita e oggi attualmente ancora si impegna per i valori cristiani, il dato di fatto che il Papa ci dice è che c'è bisogno di gente nuova. Fuori secondi. Chi forma questa gente nuova? Dove peschiamo questa gente nuova? A me un caro amico della CEI ha fatto una velata critica leggendo il programma della nostra tre giorni di Verona, del festival, e ha detto c'è troppa economia. Io ho riflettuto su questa velata critica e ho detto ma è una critica o ha capito esattamente cosa che vogliamo fare? Se una classe politica si è rivelata nel bene e nel male incapace di governare questo paese, perché al di là di Berlusconi o non Berlusconi, il dato di fatto è che l'Italia in 20 anni non è cresciuta, è tornata indietro. In questi 20 anni 13 li ha fatti Berlusconi, 8-9 li ha fatti il centro-sinistra, quindi c'è una adeguata divisione dei ruoli. Il dato di fatto è che attualmente l'Italia è ferma a 20 anni fa. Quindi il giudizio sulla classe politica è un giudizio di fatto. È una classe politica che deve con molta tranquillità andare a casa. C'era una bellissima vignetta sul Corriere dove c'era Berlusconi e Bersani. Berlusconi dice un passo indietro, Bersani un passo avanti e c'era un fosso al centro. Chiaro. Cioè, il problema che noi abbiamo non è di vincere, ma di trovare dentro un paese profondamente lacerato motivi di unità. Esattamente come accadde nel dopoguerra. In questi 20 anni sono cresciuti i cattolici che hanno aderito al moralismo. Rosi Bindi ne è l'espressione massima. Io dico che il Rosi Bindismo è la fase finale del dossettismo, la decadenza del dossettismo, diciamo così, la fase conclusiva di quel fenomeno che ha avuto tanto importanza, il cascame, bravo, che ha avuto tanta importanza nel fare la Costituzione, quella fase estremistica, chiamiamola così, dove i cattolici non si distinguono qui da Di Pietro, dove il qualunquismo moralistico, il fanatismo moralistico diventa la merce più largamente diffusa in televisione, dove noi diventiamo spettatori di anno zero e dove ci schieriamo anche a casa, la curva nord, la sedia a sinistra, la curva sud, la sedia a destra e litighiamo davanti alla televisione. Abbiamo smesso di partecipare, ma siamo spettatori di una politica muscolare dove non si pensa più. Il dato di fatto è che abbiamo smesso di pensare politicamente. Sono 20 anni che ragioniamo delle stesse cose. Conosciamo a memoria il costo delle case a Monte Carlo o le esperienze, i luoghi dove si possono trovare le escort. Siamo tutti esperti di molti fatti e non ragioniamo politicamente dei problemi reali della nostra Italia. Ma c'è bisogno, di fronte a questa realtà, di qualcuno che faccia un passo indietro e che dica: i cattolici, che sono stati l'anima della ricostruzione del dopoguerra, ma quali cattolici? Quei cattolici che durante il fascismo non avevano mai smesso di studiare. E con l'avvento della Democrazia Cristiana, voi lo sapete meglio di me, erano pronte, come oggi, metti tre cattolici, ci sono quattro fondazioni e cinque posizioni, erano pronte 14 Democrazie Cristiane a partire. Chi decise che era buona soltanto una? Quella di De Gasperi. Lo decise il federatore di Sant'Egidio? Qualcuno che è capace oggi di federare? No, lo decise Montini. Allora, io sono molto rispettoso dell'autonomia dei laici, ma penso che quando si parla di unità, forse abbiamo bisogno di recuperare un più profondo senso della comunione ecclesiale. Perché senza comunione ecclesiale non si va da nessuna parte. E il vero vulnus della cultura della diaspora è la comunione ecclesiale. Una volta noi ci ridevamo sopra sui conflitti che c'erano nell'ultima fase della Democrazia Cristiana tra cultura della presenza e cultura della mediazione. Ricordo che quando arrivò Ruini fece due cose: fece chiudere il sabato, che era un giornale rappresentativo di Comunione e Liberazione, che però si muoveva in modo molto fanatico, tra virgolette, con, diciamo, pesanti bordate all'altra parte dell'Azione Cattolica, e disse al professor Monticone, mio carissimo amico, relatore della mia tesi di laurea sul pacifismo: caro professor Monticone, se vogliamo tornare a dialogare senza eccessiva conflittualità, forse è bene che lei lasci il testimone. Monticone fece un drammatico discorso al Consiglio Nazionale dell'Azione Cattolica citando Gaudium et Spes numero 16 sulla libertà di coscienza. Allora, non sono cose nuove. Se chiedete a Ernesto Preziosi cosa facevano i cattolici nelle prime conferenze dell'opera dei congressi, si scannavano tra i giovani e i vecchi. C'è stata sempre una sana dialettica. Il problema è che c'è stato sempre qualcuno che ha trovato la sintesi. Quello che ci manca in questa fase è la sintesi. Il tema fondamentale è: chi è in grado oggi di fare sintesi? Chi è in grado oggi, all'interno della realtà cattolica, di fare sintesi? Ci sono due problemi che ostacolano questa sintesi. Il primo problema è che noi, io sono membro della segreteria di Retinopera, quindi parlo della mia carne, noi dal 2002, Retinopera, sapete che nasce nel 2002 con uno scopo: creare una fronte comune tra le associazioni ecclesiali e tra i movimenti sociali ispirati cristianamente, come il Forum delle Famiglie l'aveva fatto per la famiglia e come Scienze e Vita l'aveva fatto per i temi della vita. Ma mentre il Forum della Famiglia qualcosa ha combinato, e Scienze e Vita, bene o male, col referendum e con la famosa astensione, è riuscito a rappresentare un minimo di spirito di sintesi, purtroppo, ditemi un evento, un fatto, un Family Day, un'occasione dove Retinopera è stata capace di dire che esiste l'unità dei cattolici in Italia. Non è possibile. E noi ci siamo ridotti a ritenere che il massimo che possiamo avere è la rete, il coordinamento di rete. Ora, se è vero che la Chiesa è stata fondata sulla roccia di un pescatore, che è Pietro, la Chiesa non è una rete, non è un network. E bisogna stare molto attenti, perché se noi ci accontentiamo della logica della rete, del network, del coordinamento, vuol dire che ognuno di noi si sente sovrano nel suo mondo e guarda in cagnesco l'altro cattolico che gli sta vicino. Questo è avvenuto purtroppo in tante occasioni in questi 20 anni. Questo è il primo tema. Il secondo tema è quello del moralismo politico, che diventa giudizio verso l'altro. Il moralismo, l'ha detto molto bene Paolo, non voglio insistere, ma è sempre una espressione di mancanza di realismo. E non c'è leadership senza realismo. Io non ho visto nessun leader che non sia realista. Cousin, un autore francese dell'Ottocento, ha scritto pagine stupende sull'homo ideologicus, studiando il fenomeno del giacobinismo e della rivoluzione francese. E lui diceva, chi è l'homo ideologicus? Quello che cerca sempre una maggiore purezza e alla fine trova uno più puro di lui che lo epura. E noi siamo dentro questa logica dell'uomo ideologicus. Chi legge Repubblica e non legge qualche altro giornale per aiutare la mente a ragionare, dopo un po' di anni diventa, senza che sia, o chi viaggia libero la stessa cosa, ma la leggono molti meno, diventa senza accorgersi un uomo ideologicus. E nella comunione ecclesiale questa cosa non funziona. Questa cosa fa danni. Noi siamo in una realtà di frammentazione profonda. Perché vogliamo fare il festival? Nel 2002, nel disegno con cui è nata per iniziativa di un gruppo di laici cattolici ispirati attorno, diciamo, a un caminetto dove c'era un vescovo, noi siamo contenti che ci siamo messi al Pennisi, perché quando c'è un vescovo vicino a un gruppo di laici nasce qualcosa di buono. Se non c'era Bernareggi attorno a quel gruppo di intellettuali che nel 1942 si riunivano, il vescovo di Bergamo e assistente dei laureati cattolici che si riunivano a Camaldoli, forse non sarebbe nato quello che è nato. E noi siamo nati, grazie a Dio, attorno a un vescovo, attorno, non so, era già cardinale a quell'epoca, era vescovo di Nicora. Ebbene, l'idea era molto chiara: noi vogliamo fare formazione per la classe dirigente dell'Azione Cattolica, DCL, della FUSCI, delele ACLI, sulla dottrina sociale della Chiesa, perché ogni associazione ha il suo carisma, e guai a trascurare i carismi, perché l'unità della Chiesa non è uniformità, viva i carismi! Ma i carismi hanno senso nella comunione, perché se i carismi mi portano alla frammentazione, non ci siamo più, non ci siamo più. E allora il tema che ci siamo posti nel 2002 era formare la classe dirigente dei movimenti ecclesiali alla dottrina sociale. Voi siete tutti esperti, quindi io mi limito a fare un accenno. Io sono convinto che il tema forte della dottrina sociale è la sua unitarietà. Non è possibile che la dottrina sociale sia frammentata. E l'esperienza che abbiamo fatto negli ultimi 20 anni è che c'è il cattolico della pace e il cattolico della vita, il cattolico della famiglia e il cattolico del lavoro, e non sono mai gli stessi. Per cui chi mette la bandiera della pace sputa sul forum delle associazioni familiari o sul Family Day. Chi va al Family Day odia la marcia Perugia-Assisi. Allora, il problema fondamentale nostro è: possiamo rimettere insieme gli ingredienti? Io li cito soltanto per un fatto di... Quando faccio le relazioni ai ragazzi, la cosa che più li colpisce, io uso una bussola e dico che la dottrina sociale c'ha 4 punti di riferimento, nord, sud, est, ovest, che sono esattamente l'opposto dei punti di riferimento dominanti oggi. Per cui a nord c'è il principio persona e non c'è l'individualismo. A sud c'è il bene comune e non c'è l'assistenzialismo parassitario che uccide l'Italia. A est, dove c'era il socialismo, a est c'è la solidarietà e non c'è il socialismo, e dove c'è il liberismo, a ovest c'è la sussidiarietà e non c'è il liberismo. Guardate che spiegare queste cose e fare un programma politico avendo presente il principio persona e non l'individualismo, il bene comune, che vuol dire oggi bene comune? Vuol dire fare una legge sulle pensioni, vuol dire ridurre i costi della politica, vuol dire smetterla di assumere persone nella pubblica amministrazione. Quello è il bene comune, non è l'assistenzialismo, è esattamente l'opposto. La solidarietà, che vuol dire che non possiamo non occuparci dei più poveri, e la sussidiarietà, che non possiamo far soffocare dal collettivo la persona, la famiglia, il gruppo, il singolo, la libertà educativa. Queste sembrano cose banali, ma quello che ci manca è quello che ha detto Paolo: la trasformazione di questi grandi ideali in un programma, come è stato fatto a Camaldoli. Monsignor Toso, nel convegno che abbiamo fatto il 14 di luglio, ci ha detto, e noi abbiamo preso sul serio questa richiesta, abbiamo già cominciato a lavorarci, oggi lavoreremo, domani lavoreremo su questo, ha detto: prendete il compendio e trasformatelo in linguaggio politico. Prendete il compendio e trasferitelo in un linguaggio politico. Ma non fatelo in astratto, Lavori in una banca, trasferisci nel linguaggio politico sui temi della finanza. Lavori in una cooperazione, trasferisci in quale vogliamo. Lavori nel sindacato, trasferisci il linguaggio politico per smetterla di avere una legislazione sul lavoro che penalizza i giovani. Trasferiamo in linguaggio politico i principi che il compendio delinea così bene. Ma come facciamo a superare il vizio del coordinamento e l'ideologia della diaspora? Io lo dico in modo molto brutale, mettendo al centro Dio. Dio è la cosa più reale che noi abbiamo. Di solito il moralista è uno che prega poco, perché se pregasse avrebbe misericordia per quelli che infanga. Il rapporto con Dio è la cosa più reale che possiamo dare al mondo. E la dottrina sociale è la carezza di Dio data attraverso le nostre povere mani. E attraverso le nostre povere intelligenze, la carezza di Dio al mondo, data attraverso le nostre povere mani e le nostre povere intelligenze, che però sono state troppo in panchina e c'è bisogno di metterle a disposizione. Grazie della vostra attenzione.